Il tema che affrontiamo questa mattina è quello del martirio, i martiri e la pace. Potremmo chiederci che senso ha parlare di martirio e di martiri all'interno di un percorso sul tema della pace. Credo che la risposta sia in quel passo del Vangelo di Matteo, Matteo 10, 17. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre nostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. E poi ancora al versetto 34, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Potremmo ricordare anche Giovanni 14, 27, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. La pace cristiana non è il quieto vivere, non è lo stare tranquilli a qualunque prezzo. E allora, purché vi sia pace in comunità, purché, non so se sono discorsi secondo il segno del Vangelo. Nulla si ottiene con un compromesso con il mondo, con la mondanità che è in ciascuno di noi, compromesso che diventa complicità. Il cristiano testimonia il Vangelo con tutta la sua vita, a prezzo della sua vita. Forse oggi nel mondo occidentale non abbiamo dei martiri, ma basta guardare indietro di meno di un secolo e pensare a quanti martiri ci sono stati sotto il nazifascismo in Germania, in Italia, a Zabotto. Io mi voglio fermare sul martirio nei tempi antichi, come è stato vissuto. Però prima alcune precisazioni, ma che mi sembrano necessarie. Letteratura martirologica in nostro possesso, che possiede tre generi di documenti diversi: gli atti dei martiri, le passioni, le leggende. Gli atti dei martiri sono i documenti dei processi contro i martiri che vengono custoditi dalla comunità e tramandati di generazione in generazione. Certo, non si tratta mai di un procedimento verbale, di una seduta giudiziaria che condanna i cristiani, non è mai un documento ufficiale proveniente dalla magistratura imperiale. Tutt'al più si tratta di uno scritto in cui tale documento viene utilizzato quando qualche cristiano è riuscito a venirne in possesso, in qualche modo, a ricopiarlo, a leggerlo. Cioè, in che modo i redattori degli atti hanno recuperato le loro informazioni? Al tempo dell'impero romano, un processo poteva essere o privato o pubblico. So, ad esempio, i martiri scillitani, Scilli è in Numidia, nell'Africa del Nord, vengono martirizzati a Cartagine, sono interrogati in privato. E la sentenza viene proclamata pubblicamente. Perpetua, invece, siamo sempre a Cartagine, se ho scritto bene, 203, mi sembra un po' presto, vabbè, ho scritto matita e non ci vedo. Perpetua dichiara che l'interrogatorio al quale è stata sottoposta ha avuto luogo su un palco davanti a una grande folla. Quindi in questa folla c'erano anche dei cristiani che prendevano appunti. L'esecuzione, a eccezione di alcune persone di alto rango messe a morte in prigione, avveniva pubblicamente. A volte faceva parte, lo sapete, dei giochi del circo. Non sempre, ma a volte sì. Quindi questo è un primo genere di documenti, gli atti dei martiri. Si moltiplicano poi le passioni. Le passioni sono delle cronache redatte da testimoni oculari. In un certo senso la distinzione rispetto agli atti è dal punto di vista rispetto al quale sono stati scritti. L'idea che viene sottolineata è quella della sofferenza, della passione, e viene accentuato il carattere narrativo, non è più il resoconto di un processo. E infine ci sono le leggende, quindi sono scritti a scopo edificante, edificatorio, in epoca posteriore agli eventi, in cui normalmente vi è un miscuglio tra verità storiche e narrazioni fantastiche, ma che mostra quanto grande fosse l'importanza attribuita dalla Chiesa al martirio. E queste leggende abbondano a partire dal IV-V secolo, quindi l'epoca delle grandi persecuzioni è già finita, sono successive. Gli atti autentici dei quali disponiamo, che vanno dal secondo secolo al IV, non sono numerosi. Anzi, Agostino si lamenta che siano difficilmente reperibili degli atti dei martiri per la liturgia. E c'è anche da dire che in realtà la lettura liturgica di questi atti dei martiri era avversata da parte di alcuni. Ad esempio, la Chiesa di Roma si rifiuta per secoli di permettere la lettura liturgica degli atti nella chiesa in cui officiava il Papa. Era più facile che gli atti venissero letti sulle tombe dei martiri e nelle altre chiese della città. Nella chiesa orientale non sappiamo se leggessero questi testi. Cioè, in conclusione, cosa possiamo dire? Che la pratica della lettura degli atti nelle chiese non era certamente universale e là dove avveniva non era risparmiata da critiche. avveniva invece tranquillamente sulle tombe dei martiri. Ogni anno i fedeli si recavano sul luogo dell'esecuzione e della sepoltura, e fin dalle origini è testimoniato l'uso da parte di ogni chiesa di dare l'annuncio alle altre chiese dei martiri con i quali il Signore aveva edificato la comunità. Il martire testimonia la fedeltà del Signore alla sua Chiesa. È l'Evangelo vivente, la parola di Dio vivente nell'oggi e come tale va riconosciuto e accolto. Molto chiaro a questo proposito è il prologo della Passione di Perpetua e Felicità. Penso lo conosciate, un testo molto bello, di cui la lettura dei racconti, delle testimonianze date dai martiri viene accostata alla lettura delle scritture, delle antiche profezie. Al termine del racconto sta scritto: chi esalta, onora e adora la gloria di nostro Signore Gesù Cristo, è necessario che perlomeno legga pure queste testimonianze, non minori di quelle antiche, a edificazione della Chiesa, perché anche le manifestazioni recenti provino che lo Spirito Santo, uno e sempre identico, seguita ad operare anche ora. Molto velocemente. Un'altra precisazione, ecco, molto rapida e veloce sulle persecuzioni. Allora, lo Stato romano non perseguitò apertamente i cristiani per motivi d'ordine politico fino al III secolo. Non era così stupido. Non gli interessava creare sconvolgimenti all'interno dell'impero. E di fatto non sentì nei cristiani una minaccia alle sue strutture sociali e non avvertì neppure una minaccia nell'organizzazione della Chiesa. Se cominciò a perseguitare i cristiani, lo fece perché non aveva né la volontà politica né l'interesse di contrariare gran parte dell'opinione pubblica, che in nome della religione offesa, ma in realtà per interessi d'altro genere, chiedeva la persecuzione degli atei cristiani. Le masse popolari fanatiche delle città orientali si scatenavano spesso contro i cristiani. Era alla periferia dell'impero, di solito, che avveniva. Quando l'imperatore Traiano ordina che i cristiani non devono essere ricercati, mostra di non ritenerli socialmente e politicamente pericolosi. Ordina di accogliere le accuse solo a patto che non siano anonime. E sembra così fare politica di compromesso, no? Da un lato una concessione all'opinione pubblica che chiede la persecuzione contro i cristiani, perché i diversi non sono mai sopportabili, né ieri né oggi, assume una posizione ambigua che se da un lato è una misura protettiva, perché non chiede di ricercarli, dall'altro costituisce un invito implicito ai cristiani a rimanere nella clandestinità, a non farsi troppo conoscere, a sfuggire le denunce. È un invito a starsene tranquilli, a non disturbare l'ordine pubblico. Gli apologeti cristiani, da una parte, e gli avversari dei cristiani, dalla parte opposta, inviteranno gli imperatori a uscire da questa ambiguità, a pronunciarsi con chiarezza, a prendere posizione. chiederanno allo Stato di indagare sulle attività dei cristiani. I cristiani diranno: conosceteci per quello che siamo, non in base alle voci che corrono, e cercano di demolire le false accuse. Condannateci solo se le nostre azioni sono contro la legge. Gli avversari dei cristiani invece istigheranno le folle alla persecuzione e chiederanno l'autorizzazione ufficiale a ricercare. Vediamo poi come può ricercare. Un altro dato, a mio avviso molto importante. Nella seconda metà del secondo secolo, l'impero romano conosce una serie di insuccessi militari. È un'epoca di angoscia e di crisi, le cose vanno male. Non è più l'impero glorioso che vince dappertutto. Non solo, ci sono diversi disastri naturali. Nel 167 si diffonde nelle regioni orientali un'epidemia di peste. In quello stesso periodo i germani attraversano le frontiere dell'impero e invadono l'Italia. In tutto l'impero si moltiplicano i sacrifici pubblici per implorare la protezione degli dèi. È un clima apocalittico, di angoscia e di paura. E le folle trovano il capro espiatorio della situazione. La colpa deve essere di qualcuno. La colpa deve essere sempre mezzo metro fuori di noi. Lo facciamo regolarmente. C'è qualcosa che non va, la colpa da governo ladro, piove governo ladro, oppure certamente è un altro, basta che non mi guardi allo specchio, tanto per ritornare allo specchio. Quindi è colpa dei cristiani se la peste si diffonde, è colpa dei cristiani se l'esercito romano è sconfitto. Tanto più che c'è qualcuno che si rifiuta di fare servizio militare. D'altra parte, all'interno della comunità cristiana si va diffondendo il montanismo di cui abbiamo già parlato, quindi un movimento intransigente che assume delle posizioni decisamente antisociali, antistatali, che manifesta disprezzo per il mondo, per le leggi dello Stato, e in questo modo provoca ancora di più le folle pagane. E allora ricominciano a circolare le vecchie accuse alimentate dall'ignoranza popolare contro i cristiani, l'accusa di infanticidio, di incesto, accuse che Plinio e Traiano avevano giudicato infondate e che ora invece vengono diffuse, accolte anche dalla classe colta. Marco Aurelio, quindi 161-180, comincerà a perseguitare apertamente i cristiani ignorando il divieto di Traiano. E l'accusa principale era quella di ateismo. Cristiano si presentava come, cristianesimo si presentava come un credo esclusivo rispetto ad ogni altra forma religiosa in un'epoca di grande sincretismo. Vedete, per i romani c'era posto per tutti, purché stessero tranquilli. Ogni popolo segua pure i suoi dèi, la sua religione, basta che non dia fastidio, che sia ben chiaro, che non faccia proselitismo al di fuori dei confini. Questa era la pace romana. Il cristianesimo non coincideva con un popolo, con uno Stato. In un'epoca di sincretismo si presentava come lui l'unico vero Dio, non c'è più una nazione, un popolo, i cristiani provengono un po' da qualsiasi popolo. Il giudaismo poteva ancora essere considerato una religione licita, finché si limitava a una nazione, a una razza, e si richiamava una religione secolare, cosa che per i romani era importante, non veniva da tempi antichi. Il cristianesimo si propone come qualcosa di nuovo, in un mondo in cui la novità, l'essere nuovo, è disprezzato. Ciò che conta è ciò che proviene dai secoli. Pretende di proclamare un messaggio, una buona notizia per tutti gli uomini, al di là di ogni razza e di ogni barriera nazionale e sociale. E questo all'impero romano non andava bene. Non solo, l'impero vede negata l'identificazione tra la sfera politica civile e la sfera religiosa. Identificazione che era necessaria e lo diventerà sempre di più, soprattutto nelle province dell'Asia, nel mondo orientale, dove religione e Stato avevano costituito sempre un insieme unico. L'imperatore è il Pontifex Maximus, Pontefice Massimo, il sacerdote supremo. E tale definizione non poteva non incontrare una netta opposizione da parte dei cristiani. Già al tempo di Giulio Cesare, vuol dire ancora prima di Cristo, una corrente religiosa proveniente dall'Oriente greco importa il culto dell'imperatore, l'adorazione del Basileus dall'imperatore come santo e salvatore dei suoi sudditi. L'imperatore è la potenza di Dio resa visibile. L'imperatore morto è consacrato e assunto tra gli dèi. Verso il 200 anche l'imperatore vivente si farà adorare come Dio. Più tardi il culto del sole di Aureliano, l'identificazione con Giove voluta da Diocleziano, sono l'evoluzione di tale mentalità. Cioè, il connubio tra la sfera religiosa e la sfera civile. Non attualizzo, ma no. Problema che sempre si ricopre. Di fronte a questa confusione tra religione e politica, il no dei cristiani si riassume in due frasi, sempre ripetute in tutti gli atti dei martiri. Noi non preghiamo l'imperatore come un dio. Noi non giuriamo sul genio dell'imperatore. È il caso, ad esempio, dei martiri civili, no, civilitani, sono martirizzati nel 180, la Numidia, l'attuale Tunisia e Algeria. Sono i primi martiri dell'Africa cristiana. I sei martiri protestano di non aver mai fatto alcun male, di essere fedeli sudditi dell'imperatore, ma testimoniano: noi non temiamo nessuno, perché il Signore nostro Dio, che è in cielo, noi onoriamo Cesare come si merita, ma non temiamo che Dio. Ateismo è non adorare il potere politico come vorrebbe. Questa è l'accusa. ma anche i nostri governi in altre forme chiedono adorazione e consenso. I migranti provocano disordini, chiediamo la sicurezza pubblica a qualunque prezzo, è il nome della sicurezza pubblica. Là era per tranquillizzare il popolo che chiedeva. E qui vogliamo la sicurezza pubblica, cosa non si fa per la sicurezza pubblica. Con molta vergogna dirò qualcosa su Ignazio d'Antioquia, non posso non dire nulla. Però mi importa sottolineare alcuni aspetti per poi riprendere. Sapete che la lettera ai Romani occupa un posto particolare all'interno delle lettere di Antiochia. Perché se è vero che tutte e sette sono scritte da un vescovo condannato a morte, un discepolo del Signore che si prepara a offrire la testimonianza suprema e che tutte hanno il carattere di un testamento, però nelle altre Ignazio si manifesta come il vescovo che esorta, raccomanda, consiglia, parla con autorità, mette in guardia la comunità, le diverse comunità contro i pericoli che le minacciano. Nella lettera ai Romani non c'è niente di tutto questo, non ci sono né esortazioni, né consigli, né inviti all'unità. Tutta la lettera non è altro che una grande supplica alla Chiesa che presiede alla carità perché Ignazio possa testimoniare la carità fino al dono della vita. È l'unico tema della lettera. Il dono della vita, il martirio, la testimonianza di un amore perseverante fino alla morte per diventare vero discepolo e offrire la vita per amore dei fratelli. È un'epoca in cui molti cristiani, di fronte alla persecuzione, rinnegano la loro fede. Ne abbiamo accennato parlando di Cipriano, ma era una cosa abbastanza diffusa. Ignazio testimonia a prezzo della vita che vale la pena di vivere e morire per il Signore, che bisogna perseverare, dice nella lettera agli Smithnesi, inchiodati nel corpo e nell'anima alla croce di Gesù Cristo. E fondati nell'amore, nella carità del suo sangue. E non lo dice solo a parole, lo dice con la sua vita stessa. Combatte le tendenze lucide, ma le combatte nella sua carne, le sue catene, le sue sofferenze, la sua passione sono dimostrazione dell'incarnazione. E vide il suo martirio come un fatto ecclesiale. È vescovo e pastore fino all'ultimo istante. Quel martirio non è mai un fatto individuale, personale. Non è il raggiungimento della salvezza del singolo, è sempre un fatto ecclesiale. Ecco, d'altronde noi non ci facciamo un progetto di santità. È Dio che ci fa santi come Lui vuole, per le vie che Lui sceglie. No, non aveva gli dato a casa e dire, beh, Signore, se mi hai fatto percorrere questa via, fate i tuoi. A me sta vivere il Vangelo dentro questa via in cui mi hai messo, questi venti con cui mi hai fatto incontrare. Ignazio non ha scelto da se stesso di morire martire, non si è autoconsegnato alle autorità. E questo è importante, che la Chiesa vietasse l'autoconsegna. Non si decide la propria via di santità. Il Cristo che è davanti, noi lo seguiamo. Quando quando nella lettera a Policarpo scrive: il cristiano non ha potere su se stesso, ma si dedica a Dio. Non ha potere su se stesso. Il martirio è la conclusione di un quotidiano cammino di donazione a Dio e ai fratelli. Se tacerete a mio riguardo, io sarò una parola di Dio. Se invece amerete la mia carne, io sarò una semplice voce. Ecco, io diverrò una parola di Dio. Questa è la nostra vocazione, di diventare una parola di Dio vivente, col nostro modo di essere, col nostro modo di stare dentro la vita, di stare in mezzo agli altri. E per parlare del martirio, Ignazio usa termini normalmente impiegati per parlare dell'Eucaristia, parla di offerta in libagione, parla di altare, e dice che diverrà pane eucaristico. Sottolineo queste cose che già conoscete, ma in fin dei conti, in qualche modo, ogni nostra partecipazione all'Eucaristia è un passo verso il martirio. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia facciamo offerta di tutta la nostra vita al Padre, giorno per giorno. Nella vita quotidiana siamo chiamati a offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Romani 12, 1. Ancora Ignazio supplica la forza interiore ed esteriore per essere coerente fino in fondo con la sua fede, affinché non solo sia chiamato cristiano, ma anche lo sia nei fatti. Ciò che dice Matteo 7:21, non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Non vuole guadagnare il mondo e perdere la propria vita. La sua ricerca del Signore durata tutta una vita si sta concludendo. Dice in Filadelfesi 8:1, quanto a me, io ho fatto ciò che era in mio potere come uomo stabilito per l'unità. Ecco, frase che sembra costituire una sintesi di tutto il pensiero di Ignazio. Unità in Gesù, uomo e Dio, unità di fede e amore, unità di Gesù con il Padre, unità all'interno della comunità ecclesiale. Ecco, appare il tema dell'imitazione, spesso presente nei racconti di martirio. Nella sua passione, il discepolo imita la passione del suo Signore. Questo tema dell'imitazione di Gesù continua durante tutta l'epoca patristica, lo troviamo soprattutto in Giovanni Crisostomo e Agostino. Agostino dirà: che cosa significa seguire se non imitare? E passa poi nella spiritualità medievale, pensate a Francesco d'Assisi, pensate all'imitazione di Cristo. È un tema che, saprete, è stato molto discusso e criticato, soprattutto in ambito riformato. Come si può parlare di imitazione di Cristo? Si parla di sequela, non di imitazione. Ecco, forse potremmo dire che è più conforme allo spirito biblico parlare di sequela piuttosto che di imitazione. È vero che siamo ancora agli inizi della storia della Chiesa e il linguaggio teologico cristiano sta nascendo tra mille difficoltà. Ecco, quello che è certo è che non c'è in Ignazio uno sforzo volontaristico di salvezza e che il martirio non viene mai concepito nella Chiesa come un'opera umana, ma come una chiamata di Dio. Ecco, ma io credo, allora, al di là delle questioni teologiche, si può discutere, si può riflettere, si può. Quello che io ho notato da un lato, questo tema dell'imitazione resta presente nella tradizione della Chiesa per controbattere certe posizioni di cristiani che mirano a dissolvere il mistero dell'incarnazione. Dio si è veramente incarnato, ha veramente assunto la nostra carne. In questo senso è possibile imitarne la vita. E di fronte a chi negava questo, la nozione del seguire poteva restare ancora vaga. Ignazio invece sottolinea la storicità della persona di Cristo, la profonda realtà del suo assumere la carne umana. Di fronte a chi sta lontano dall'Eucaristia, non pratica la carità, dice che si è imitatori di Dio quando si è inchiodati alla croce del Signore Gesù Cristo. E la sua passione stessa, a imitazione della passione di Gesù, testimonia la realtà dell'incarnazione. Non solo, ma mi sembra che questo tema dell'imitazione di Gesù, imitazione soprattutto del Gesù povero e del Gesù sofferente, del Christus Patiens, ritorni con più forza all'interno della storia quando la Chiesa è più lontana dalla povertà evangelica, quando la Chiesa, invece di farsi serva degli uomini e di portare la croce dietro al suo Signore, si allea con i ricchi e con i potenti. Pensò Francesco, che viene chiamato dai suoi contemporanei l'imitatore di Cristo. Ma Francesco fa una scelta di campo ben precisa. No? In mezzo alla borghesia nascente, lui sceglie la parte dei poveri, sceglie il bacio con il lebbroso. Chiara lo definiva l'imitatore della povertà e dell'umiltà del figlio di Dio. Ma pensiamo anche in tempi più recenti a Charles de Foucault, in cui è più che mai presente questo desiderio di assoluta conformità a Gesù di Nazareth. Tutto il suo cammino spirituale è contrassegnato da questa ricerca di imitare la vita nascosta di Gesù a Nazareth. Mi vorrei fermare ora sul martirio di Policarpo. Policarpo di Smirne, uomo di unità e pace come Ignazio. Sapete che al tempo della controversia pasquale si era recato a Roma per incontrare Papa Aniceto e riportare la pace tra le chiese d'Oriente ed Occidente, cioè, tra la chiesa di Roma, che erano in conflitto per motivi liturgici sulla questione della data di Pasqua. La chiesa di Roma celebrava la Pasqua di domenica, giorno della risurrezione del Signore, mentre le chiese dell'Asia Minore, fedeli alla tradizione giudaica, la celebravano sempre il 14, qualunque giorno della settimana cadesse. Ne nacquero una serie di dissensi e di incomprensioni, la questione della data di Pasqua non è risolta ancora. Policarpo allora andò a Roma da Papa Niceto e si dice, essendovi una piccola controversia tra loro di alcune altre cose, subito si abbracciarono col mutuo bacio della pace, senza contendere granché tra di loro su questo argomento. Ciascuno non rinuncia alla sua tradizione, stando così le cose, comunicarono vicendevolmente e Aniceto concesse a Policarpo l'onore di celebrare l'Eucaristia. Infine si lasciarono in pace e la Chiesa si mantenne in pace, sia coloro che osservavano la Pasqua di domenica, sia coloro che non osservavano questa tradizione. Quindi dice il Cesarea, la storia della Chiesa. Quindi le chiese non si accordarono su una data comune per la Pasqua, la controversia si riproporrà ai tempi di Papa Vittore, quindi verso la fine del 188, mi sembra, quegli anni lì, ma per il momento Policarpo e Aniceto si lasciano in pace e manifestano piena comunione nel celebrare, l'abbracciarsi durante l'Eucaristia. È una pace frutto di incontro e di dialogo. Poco dopo la morte di Ignazio, Policarpo invia la raccolta delle lettere di Ignazio alla chiesa di Filippi, accompagnandole con una sua lettera in cui le definisce piene di fede e di pazienza. Ma anche la lettera di Policarpo è piena di fede e di pazienza. È uno scritto, se vogliamo, molto povero da un punto di vista teologico, ma è una vivissima esortazione, allagate, all'amore verso tutti. Erano stati i cristiani di Filippi a chiedere a Policarpo di intervenire, di aiutarli in un momento di difficoltà. E Policarpo, vescovo di Smirne, scrive questo invito all'amore fraterno e alla pazienza, soprattutto nei confronti di chi ha peccato. C'era un prete di Filippi, un certo Valente, che si era comportato in maniera indegna del ministero, forse per questioni economiche. E Policarpo, amareggiato per il traviamento di questo presbitero, supplica ai fedeli di non trattarlo come un nemico, ma come un membro malato. Sono molto contristato a causa di Valente, che un tempo fu designato presbitero presso di voi. Ha disconosciuto infatti il posto che gli era stato assegnato. Vi ammonisco pertanto affinché vi asteniate dall'avarizia e siate puri e sinceri. Il peccato di un membro contamina tutta la comunità. I cristiani di Filippi devono manifestare ogni premura nei confronti di questo fratello che ha peccato. Non consideratevi come nemici, ma richiamateli come fossero membra sofferenti e deviate, affinché possiate sanare il corpo che è di tutti voi. Agendo così, edificate voi stessi. Valente ha dimostrato di non saper governare se stesso e quindi di non poter rivolgere agli altri alcuna esortazione, di non sapere governare neanche la comunità, è fallito come guida. Ma Policarpo dimostra di aver fatto tesoro dei consigli di Ignazio, che gli aveva scritto: preoccupati dell'unità, cui nulla è preferibile. Porta il peso di tutti, così come il Signore fa con te. Sopporta tutti con amore, come del resto già fai. Dedicati alla preghiera incessante. Domanda ancora più sapienza di quella che hai. Veglia con spirito vigilante. Parla a ciascuno personalmente, come fa Dio. Porta le infermità di tutti. Se vuoi bene ai discepoli buoni, non hai alcun merito, ma solo piuttosto i discepoli più contagiati dal male, che devi cercare di sottomettere con mitezza. Non si curano tutte le malattie con il medesimo medicamento. È bellissimo. Ecco, non c'è niente di meglio dell'unità, della comunione, di un clima di concordia, ma come ottenerlo? Come tendere all'unità, alla fraternità? Ignazio risponde portando il peso di ciascuno. L'altro è un peso. La vita fraterna è fonte di gioia, ma solo se accetto che l'altro è anche un peso da portare. La preghiera continua, il mettere davanti a Dio tutto quello che viviamo e l'essere vigilante, cioè la pratica del discernimento, mi aiutano a diventare un uomo. Una donna di pace. Tutti siamo malati, tutti siamo feriti. Porta le malattie di tutti, ricordando che sono diverse. Pensa che tu sei malata e hai bisogno, di misericordia, di essere curata. Anche l'altra è malata e ha bisogno di una medicina, di un medicamento. Che per ciascuno deve essere diverso. Policarpo si indirizza alla Chiesa di Dio, pellegrina a Filippi. La peregrinazio dei cristiani, quindi della Chiesa, fa parte della sua identità. Anche il cristiano non ha dove posare il capo. E la Chiesa è sempre e comunque popolo in cammino verso la terra promessa. Esprime poi la sua gioia per il comportamento di amicizia e di compartecipazione dimostrato dai cristiani di Filippi nei confronti di coloro che dovevano subire il martirio, e poi la gioia per la fede che fin dalle origini si è mantenuta salda. C'è anche un ammonimento contro l'avidità, sapendo che niente abbiamo portato nel mondo, come non abbiamo niente da portare via. C'è una povertà radicale, essenziale, che è la nostra povertà creaturale. A volte, almeno così mi è sembrato di vedere, certo c'è la povertà materiale, dei beni, delle cose, però a volte c'è più difficile accettare quella povertà che abbiamo addosso. La povertà della malattia. La malattia che non scegliamo, che ci arriva, che non è. La povertà, i nostri giorni sono contati, la povertà che non possiamo aggiungere più cubiti alla nostra statura, ma che siamo quelli. Ma lo vedremo poi parlando della pace con noi stessi. Io sono la mia storia, c'è poco da fare. È una povertà, forse avrei voluto altro. Niente abbiamo portato nel mondo. Come non abbiamo niente da portare via. Resterà quel poco di amore che siamo riusciti a vivere. Policarpo muore martire. Difficile stabilire quando. Le date proposte sono molte, variano di una ventina d'anni. C'è chi dice 155 e 177, sembra certo il 23 febbraio. E all'origine del racconto del suo martirio ci sarebbe la relazione di un testimone che viene poi stesa per iscritto da un altro. E questo racconto, sotto forma di lettera, viene inviato dalla Chiesa di Dio pellegrina a Smirne, alla Chiesa di Dio pellegrina a Filomelio, siamo sempre nella semi novitudine. Ignazio e Policarpo, due vescovi, due innamorati di Dio, due martiri. Se le lettere di Ignazio sono pervase da un amore bruciante, sono infiammate dal desiderio di Dio, di quest'uomo che trasforma, colpisce sempre, trasforma questo viaggio verso il martirio in una visita pastorale. Siamo noi a poter mutare le circostanze anche negative della vita, a seconda di come le viviamo, diventa un viaggio pastorale. La narrazione del martirio di Policarpo, invece, su un altro punto, respira una grande pace. È l'uomo anziano, maturato dalle prove, è l'uomo, beh, Policarpo, lo si vede, che dà molto frutto, che dà frutto abbondante. Salmo 92, 15, bella vecchiaia daranno ancora frutti. Vive quella pace che viene dalla piena sottomissione alla volontà di Dio, dall'abbandono confidente nel Signore. Non è il protagonista di nulla. Lascia che Dio in lui doni alla Chiesa un martire, secondo il Vangelo. Si contrappone nel racconto la vicenda di un certo Quinto, uno che si era autodenunciato come cristiano e che poi, al momento di essere martirizzato, ha paura e rinnega Cristo. E invece Policarpo, che si cammina verso il martirio senza averlo scelto, si nasconde fino all'ultimo. E all'ardore di Quinto, che vorrebbe morire martire, si contrappone la pacatezza di Policarpo, che si nasconde in una casa e questo rifugio diventa un luogo di preghiera in cui si intrattiene con pochi, in cui ricorda tutti, intercede per tutti. È bello perché quando arrivano le guardie, il racconto è costruito sulla falsariga della passione di Gesù, no? Con gli stessi nomi, c'è un tale che si chiama Erode, l'altro che si chiama non so più, il traditore è uno di casa, come Giuda era uno dei discepoli, Erode è il nome del capo della polizia, non importa. Ecco, la cosa bella è che quando arrivano le guardie a prenderlo, lui dice dategli da mangiare, ho fatto un lungo viaggio, non sono arrivate fino a qui, dategli da mangiare e dice mi lasciate un po' di tempo, sale nella stanza superiore e prega per tutti quelli che ha conosciuto nella sua vita. Cioè fa una sintesi della sua vita, pregando per ciascuno. Piccoli e grandi, noti e sconosciuti, prega per tutta la Chiesa. Poi viene fatto salire su un asino, come Gesù. Durante il viaggio cercano di convincerlo a rinnegare la sua fede, lui dice, ma no, io non intendo fare quello che mi consigliate. Viene portato a teatro e c'è uno scambio di battute con il proconsole. C'è un'inversione di accuse. Viene accolto con il grido abbasso gli atei, ma chi sono gli atei? Chi sono i senza Dio? E quando il proconsole dice, ma guarda la tua età, rinnega e avrai salva la vita. Lascia perdere questo tuo Dio, e lui risponde, è 86 anni che lo servo e non mi ha mai fatto alcun male. La condanna viene comminata, l'Araldo lo proclama maestro dell'Asia, padre dei cristiani, distruttore dei nostri dei. Chiamarlo maestro significa accusarlo di diffondere il cristianesimo. Padre, allora, non sono certa al 100%, ma mi sembra di sì, è la prima volta che ricorre il termine padre in un contesto patristico, che diverrà poi un titolo specifico dei vescovi. Allora, la folla si affanna a raccogliere legna per preparare il rogo. Di fronte all'affanno della folla c'è questa pacatezza di Policarpo che poco per volta si spoglia. E da tutto, no? Si è spogliato per tutta la sua vita. C'è la deposizione delle vesti, no? Come nella lavanda dei piedi. E sul rogo non vuole essere inchiodato, ma viene immollato a Dio. Si dice che si sentì un profumo come di pane quando Policarpo viene messo al rogo e poi, siccome le fiamme non lo consumano, il confetto, il boia, lo trafigge con una spada. E secondo alcuni manoscritti, oltre al sangue esce una colomba. La colomba, che ovviamente è simbolo dello spirito. Policarpo che consegna il suo spirito al padre. E la folla sembra rimanere quasi ammutolita, placata. Dalla morte del martire, non c'è più una massa di gente accecata dall'ira, ma una moltitudine che resta stupita all'assistere alla morte di quest'uomo anziano. Forse ci fermiamo, facciamo una pausa di un quarto d'ora, quindi riprendiamo un quarto alle 11.